Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Silvio Anelli, che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale sulla radio vaticana. Quest'oggi puntata monografica dedicata al Sudan, paese dell'Africa evidentemente, anzi il più grande stato dell'Africa, con i suoi 2.505.810 chilometri quadrati. Un paese peraltro di cui non si conosce così tanto. Evidentemente il pensiero va subito al Darfur, regione compresa nel Sudan, che è purtroppo teatro di un conflitto e qualcosa di più di un conflitto. Parleremo anche di questo, ma cercheremo anche di entrare maggiormente nel contesto generale, anche culturale del paese Sudan, anche spiegare le ragioni di un conflitto. Tra l'altro anche in questo caso parliamo di un primato, anche se di un triste primato, vale a dire la più lunga guerra civile di tutto il continente. Un paese che diventa indipendente nel 1956 e ancora una volta un primato, è il primo paese africano dove ha luogo un colpo di Stato nel 1958 per l'esattezza. Perché parliamo del Sudan quest'oggi? Perché abbiamo il piacere di prendere al volo un esperto del Sudan, e quando dico prendere al volo è perché è stato proprio recentissimamente nominato rappresentante per la Somalia, per la FAO, vale a dire l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite con sede a Roma. Anche qui magari chi ci ascolta dice, beh, allora parleremo della Somalia. Ebbene, l'ospite che abbiamo il piacere di avere con noi quest'oggi, prima ancora di essere stato nominato rappresentante per la Somalia, è un grande esperto del Sudan. Tra l'altro ne parliamo in un contesto come quello della nostra trasmissione di sviluppo e cooperazione internazionale, un contesto di sviluppo e anche di sicurezza alimentare. C'è un volume che è stato pubblicato, curato proprio da Luca Alinovi, e questo così è il nome del nostro ospite, che è un economista della FAO, e ha pubblicato questo libro di cui ci parlerà e che rientra nel contesto del discorso che faremo quest'oggi sul Sudan. Voglio immediatamente, come prima domanda, dandogli il benvenuto a Luca Alinovi, far dire a lui stesso per quale motivo c'è tutta la legittimità da parte del nuovo rappresentante per la FAO per la Somalia di parlare di Sudan. Luca Alinovi, il suo rapporto con il Sudan, quando ha inizio e quanto si è approfondito nel tempo?
Sì, in effetti è un rapporto di antica passione, nel senso che io ho cominciato a viaggiare e lavorare in Sudan da una quindicina d'anni più o meno, forse poco meno. E accadeva quando ancora il paese era sotto l'embargo totale, non c'era nessuno che ci andava, non se ne parlava, o si parlava esclusivamente dei conflitti strettamente legati al sud. E invece un po' questa passione per questo paese strano, pieno di contraddizioni, pieno di cose che non si capiscono, nasce dal fatto che è una passione per tutto il paese, per il nord, per il sud, per il Darfur, per chi lo ama e per chi lo odia, perché si vive in una continuità di contraddizioni difficili da capire. È un paese che è molto coinvolgente perché è pieno di affetti, di sensibilità, ma anche poi di violenze inattese, di momenti pericolosi, difficili, e poi si ritorna in queste altre sensazioni di grandi accoglienza, di benevolenza nei nostri riguardi. E questa cosa l'ho sempre trovata molto affascinante.
Ecco, Luca Alinovi, naturalmente stiamo parlando tra l'altro di un paese che, a proposito di contraddizioni, di bilico, è posto a metà tra mondo arabo e mondo propriamente detto africano. Ma al di là di questa passione che naturalmente sentiamo coinvolgente, a livello proprio di competenze professionali, qual è stato il suo rapporto con questo paese? Che cosa è stato chiamato a fare per questo paese?
Beh, diciamo che da vari anni mi occupo di analisi di situazione di fame, dove si trova la fame, per quale motivo accade, quali sono i motivi che la spingono ad accadere. E ovviamente in questo paese il particolare, il conflitto ha sempre giocato un ruolo molto importante. Basti pensare che nel Sud Sudan, insomma, fino al momento prima della pace, si aveva una quantità enorme di affamati, una percentuale altissima del paese, quando è un paese di una ricchezza enorme, non solo ricchezza in materie prime, e ce ne sono tante, ma anche in ricchezza proprio alimentare, è difficile da spiegare. Quindi abbiamo cercato dall'inizio di fare analisi che potessero aiutare a intervenire per aiutare ad abbattere la fame. Questo ovviamente in contesti estremamente complicati, perché voglio dire, io continuo a pensare al fatto che fino a qualche mese fa si andava nel Sud Sudan e chiunque ci andasse dormiva in tenda, non c'erano nemmeno gli alberghi, insomma stiamo parlando di un paese che era veramente all'inizio dall'uscita da una situazione estremamente complicata.
Cerchiamo di far capire anche a chi non ha per nulla conoscenza di questo paese che cos'è il Sudan.
Beh, innanzitutto, come ha detto lei giustamente, è uno dei paesi più grandi del mondo, è sicuramente il paese più grande d'Africa ed è un paese che è nettamente diviso tra la componente araba del paese e le componenti, diciamo, fondamentalmente di religione cristiana, ma anche di religione animista o di religioni diverse. E in questa loro divisione sono una popolazione tutto sommato relativamente piccola, cioè stiamo parlando di una popolazione, diciamo, più o meno all'intorno di 30 milioni di abitanti, su un'estensione enorme, quindi in teoria un paese che dovrebbe vivere in pace e serenità, godendo di tutte le risorse del mondo, è invece il paese più caratterizzato dai conflitti che si conosca, è un conflitto continuo, uno se ne spegne, uno se ne accende, e alle volte per spegnerlo prende dei tempi enormi. Basta pensare che il conflitto nel Sud Sudan è durato 27 anni, cioè una vita eterna, un'infinità di conflitto.
Quali sono le ragioni, diciamo così, sinteticamente, per quanto si possa fare un quadro sintetico di decenni di conflitto, che hanno portato però a questa tensione e proprio vera e propria guerra?
Beh, ci sono delle ragioni, diciamo, di ordini diversi. C'è sicuramente una regione di controllo delle risorse, bisogna considerare che il nord è estremamente desertico, il sud è estremamente ricco, è un mondo pieno di ricchezze naturali, peraltro incluso il petrolio, quindi questo sicuramente ha aiutato a facilitare il conflitto, ma è anche una questione di conflitti di culture e di religioni, nel senso che la religione e le culture del sud sono totalmente antagoniste rispetto a quelle del nord e quindi si è mantenuto un continuo, come dire, screzi e lotte nate dal fatto che si doveva imporre all'uno o all'altro un modo di vivere completamente diverso.
Ecco, in questo quadro di conflitto, visto che naturalmente, come dicevamo all'inizio, chi pensa al Sudan non conoscendolo particolarmente lo collega giustamente alla crisi del Darfur. Ecco, due parole da un conoscitore della realtà sudanese su questo conflitto così difficile da interpretare e da capire, al di là dell'orrore che questo ha portato in termini di cifre di morti.
Quello che dice è l'essenza, nel senso che in realtà il conflitto è piuttosto recente. Quello del Darfur inizialmente è stato anche un po' sottovalutato, in effetti, perché non sembrava che dovesse diventare questa stessa dimensione molto simile a quello precedente del Sud. In realtà è cominciato nel 2003 il conflitto e a oggi ha praticamente strappato dalle proprie case 2,7 milioni di persone, cioè stiamo parlando di una quantità enorme di famiglie che sono state trasformate in rifugiati, in profughi. Ha creato un'operazione enorme di tipo aiuto umanitario in condizioni estremamente difficili, con una tensione continua, difficile da gestire con il governo di Khartoum e in una situazione anche ambientale molto complicata, perché in zone siccitose, poca pioggia, poca acqua, spesso malattie ed epidemie che colpiscono questi campi e con pochi mezzi per poter prodursi il proprio cibo.
Tra l'altro vogliamo ricordare che nella regione è attiva una missione, possiamo chiamarla ibrida, tra le Nazioni Unite e l'Unione Africana, l'UNAMID, che ha iniziato formalmente le proprie operazioni a fine dicembre 2007. Ha notizie riguardo il polso attuale della situazione in Darfur?
La situazione in Darfur, non so se appunto, non ha seguito le cose, probabilmente non ha seguito un momento drammatico che c'è stato, che è stato che nel marzo dell'anno scorso il governo di Khartoum, in un momento molto forte di conflitto, quando la Corte internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente del Sudan. Il governo ha deciso di buttare fuori una buona parte di ONG, soprattutto di grandi ONG internazionali, e quindi il sistema, il sostegno agli aiuti in questa parte del paese è diminuito molto radicalmente. Quindi la situazione è abbastanza peggiorata, diciamo non si è riusciti ad avere lo stesso tipo di intervento fino a poco fa, insomma. Adesso c'è un momento di parziale pacificazione, ma c'è una grande preoccupazione per il futuro. Bisogna ricordarsi che l'accordo di pace nel caso invece del Sud Sudan, quindi non di Darfur, ma nel caso del Sud Sudan e del Nord Sudan, si tiene attaccato alla promessa di un referendum che dovrebbe accadere l'anno prossimo.
Esatto, nel 2011 un referendum che potrebbe sancire l'indipendenza del Sud Sudan.
Per esempio. E quest'ipotesi, da quello che risulta a me, potrebbe essere un'ipotesi che potrebbe riportare facilmente a una situazione di conflitto.
Tanto vogliamo ricordare, lo accennava prima Luca Linovi, il presidente Omar al-Bashir del Sudan, il 4 marzo del 2009 è stato proprio condannato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra in Darfur. Va detto anche che quest'anno la sezione d'appello della Corte Penale Internazionale ha poi ordinato ai giudici di prima istanza del Tribunale di riesaminare l'accusa di genocidio rivolta allo stesso presidente sudanese. Quindi è una situazione estremamente delicata, ovviamente.
Una situazione estremamente delicata in un momento in cui c'è un rischio di un'esplosione incontrollabile, perché se in breve tempo ci si trovasse al Darfur che continua ad avere questa situazione e nel sud la situazione che peggiori, si ritroverebbe uno dei conflitti più vasti di tutta l'Africa, se non il più vasto di tutta l'Africa in questo momento.
Dicevamo anche che lei ha pubblicato un libro dal titolo inglese Beyond Relief, Food Security in Protracted Crisis, vale a dire la sicurezza alimentare in situazioni di crisi protratte, come evidentemente è più di ogni altra in Africa, quella sudanese. Qui magari ecco chiediamo all'economista e peraltro funzionario della FAO, in questo caso rappresentante ormai della FAO in Somalia, come poi interagisce la comunità internazionale, in particolare in una situazione come quella sudanese, a livello di sicurezza alimentare e di aiuti?
E questa è una bellissima domanda, perché il motivo per cui abbiamo cominciato a scrivere questo libro con alcuni colleghi, insomma ci siamo avventurati in questa storia, è quella di dire, ma insomma noi interviamo sempre in questi paesi con l'immagine un po' anche semplificata dell'idea che questi qua stanno tutti morendo di fame, sono tutti assolutamente incapaci di fare nulla e questi personaggi guardano, passano la vita guardando il cielo aspettando che un aereo bianco passi sopra la loro testa e gli butti qualche aiuto. È un po' eccessiva la descrizione, però assomiglia abbastanza alla percezione generale che si ha nel mondo. Beh, è la cosa più sciocca del mondo. In realtà in questi paesi la gente vive con un'aspettativa di lungo periodo. Anche se c'è una guerra, la gente pianifica per gli anni successivi, ha delle istituzioni locali, ha dei meccanismi che funzionano e sono tutte cose che sono totalmente trasparenti alle organizzazioni internazionali. Noi interveniamo lì, interveniamo con l'aiuto umanitario, facciamo degli interventi di breve periodo e andiamo via. E magari queste crisi, come è successo nel Sud Sudan, durano per 27 anni. E allora abbiamo cercato di andare lì e di imparare dagli amici sudanesi, poi anche degli amici somali e congolesi, cosa loro facevano invece con un'idea di sviluppo, anche se c'era la guerra. Ed è stato un processo interessantissimo. Abbiamo scoperto un sacco di cose, abbiamo scoperto come la gente ragiona molto più simile a noi, e che è per me sempre la grande passione con l'Africa. Cioè, noi diamo sempre un'immagine un po' paternalistica di questi africani, un po' sempre lì che non sanno cosa fare. In realtà poi 9 volte su 10 fanno esattamente quello che lei o io faremmo in una situazione simile. Se abbiamo un dollaro in più lo mettiamo nella scuola dei nostri figli, lo mettiamo nel benessere della famiglia e cerchiamo di creare crescita e sviluppo per tutti quanti. E questo è quello che abbiamo visto fatto nel Sud Sudan, fatto con dei metodi molto intelligenti e con i limiti della guerra.
Ecco, in questo senso quindi quello che è stata la scoperta di cui ci ha appena parlato e che ha trovato nero su bianco la pubblicazione appunto nel libro che ci ha appena descritto e che ricorderemo, come poi si è tradotta? Ecco, innanzitutto si è tradotta poi in utili cambiamenti di rotta proprio a livello di soccorso, ecco, ulteriori modalità che poi maggiormente possono effettivamente trovare riscontro nell'aiuto alla gente?
Guardi, incredibilmente molto più di quello che noi pensassimo. nel senso che il libro è stato scritto un po' anche con un atteggiamento naif, cioè diciamo quello che vediamo e facciamolo un po' da economisti, quindi con un pochino più di misura, un pochettino più di ragionamenti organizzati di politica economica. Eppure, pensando che sarebbe stata una cosa molto più banale, questa cosa ha creato un grosso dibattito nella comunità internazionale, al punto tale che il rapporto annuale di quest'anno sulla fame e sulla insicurezza alimentare, quello che si chiama SOFI, State of Food Insecurity, che uscirà a ottobre, avrà come tema centrale proprio le crisi di lungo periodo e cosa bisogna fare per cambiare il nostro modo di agire. Quindi prendo un sacco di lezioni proprio dal nostro libro di partenza, e per questo hanno chiesto a me e all'altro collega Luca Russo, che è stato il co-editor del libro, di essere gli editor del rapporto annuale di quest'anno, proprio per questo motivo.
Ecco, quindi ci sono delle speranze che per una volta dei rapporti o dei volumi non finiscono semplicemente negli scaffali, come ahimè spesso succede.
Non voglio dare nessuna aspettativa eccessiva, però consideri che quest'anno il rapporto, il SOFI, lo State of Food Insecurity, verrà analizzato, discusso ed approvato per la prima volta dal Comitato Mondiale sulla Sicurezza Alimentare, di cui ci sono membri tutti i paesi membri della FAO, più le ONG, il mondo internazionale, partner di vario tipo. Quindi i temi che noi proporremo per cambiare il modo di agire andranno in discussione diretta di tutto il mondo, di fatto. Quindi noi speriamo proprio di avere un impatto forte su questo aspetto.
E poi, tra l'altro, perché i libri magari fuoriescono dallo scaffale polveroso, è necessario anche un impegno personale, quindi poi magari chiederemo anche come eventualmente poter prendere visione di questo volume da parte dei nostri ascoltatori, che questo poi può produrre ulteriore interesse generalizzato. Però volevo ritornare anche a questo suo rapporto che la lega particolarmente col Sudan, in qualche modo sfruttare la sua presenza quest'oggi con noi per aprire anche una piccola finestra sull'aspetto culturale. Molti parlano naturalmente dell'Egitto, l'importanza dell'Egitto, il Sudan che ne è subito a sud, magari non viene altrettanto valorizzato nell'aspetto storico culturale, invece è un paese che può offrire molto. Due parole su questo e anche sull'accoglienza che poi chi dovesse recarsi in Sudan potrà testare.
Ecco, questa è bella questa cosa che dice, perché è verissimo, è un paese che è accogliente in maniera incredibile. Molto meno organizzato dell'Egitto, però un paese super affascinante, con gente con un senso dell'accoglienza e dell'ospitalità di altri tempi, e questo va dall'estremo nord all'estremo sud in maniera molto diversa, molto organizzata proprio con logiche diverse, però di un'accoglienza fenomenale. Il paese è molto bello, Khartoum è una città che gli amici di Khartoum dicono è lenta come il Nilo, cioè questi tempi arabi di un tempo che si muove con la velocità del Nilo, che è una velocità molto lenta. Al fascino del Nilo che attraversa la città, i due Nili che si incontrano all'inizio di Khartoum, e un bellissimo mercato tradizionale. È un paese dove la gente si ferma, ti aiuta, chiede, è interessata a incontrare le persone. Ha un mare molto piccolo ma bellissimo di fronte sul Mar Rosso, e ha un sud rigoglioso e pieno d'avventura, nel senso che è un continuo vivere. Il sud forse è meno turistico, diciamo che il sud è più difficile da raggiungere per chi non va da lì per motivi di lavoro, perché è veramente difficile di accesso. Ci sono dei posti che sono alla fine del mondo, sono nella tradizione anche di molti libri e letture, film, come le Montagne Blu, che è un posto fantastico nel centro del Sudan. È un paese di una ricchezza e di una varietà incredibile. Sono state scoperte un sacco di rovine antiche nel deserto, che sono poco conosciute, ed è facilissimo girare perché la gente è molto civile, è molto affettuosa. Viene difficile credere che ci sia una guerra o che ci sia della gente che si spara, proprio per questa civiltà delle persone.
Ecco, sono molto contento di questo quadro, che in qualche modo ha toccato l'aspetto naturalmente politico, tragico, perché naturalmente c'è una situazione tragica per una parte importante della popolazione, ma abbiamo toccato anche degli aspetti differenti, uno anche legato alla efficacia o meno dell'azione della cooperazione delle varie organizzazioni internazionali. Abbiamo capito che per una volta forse anche un approfondito esame da parte degli esperti ha portato o porterà comunque sia un miglioramento proprio della modalità di portare aiuto. E poi abbiamo aperto questa finestra culturale importante che in qualche modo quasi ci invita, con le dovute cautele in alcune zone, ma a visitare un paese come il Sudan. In conclusione però volevo ritornare alla sua pubblicazione, proprio per quello che dicevo prima. Forse noi stessi dobbiamo anche, diciamo così, alimentare l'interesse verso pubblicazioni che le stesse organizzazioni a volte dimenticano. Allora, insomma, il libro di Luca Alinovi, e se non sbaglio Luca Russo, ecco, come si può ottenere o come si può quantomeno visionare?
Diciamo, il libro è in vendita sui canali tradizionali, almeno via internet, tipo Amazon o questi grandi distribuzioni. Credo che si trovi anche nelle librerie italiane in distribuzione. Purtroppo è solo in inglese, ecco. È in inglese perché, beh, non solo lavorando alla FAO, ma è anche perché è difficile pubblicare queste cose in italiano.
Ricordiamo bene il titolo e l'edizione.
Beyond Relief, Food Security in Protracted Crisis, Practical Action. La cosa che mi sento di dire è che forse il commento più bello che abbiamo ricevuto su questo libro, dietro il libro ci sono una serie di commenti di persone che l'hanno letto, è proprio dal più grande intellettuale vivente sudanese, che è un terzo Luca. Infatti quando giravamo insieme nel Sud Sudan ci chiamavano Luca al cubo, che è il signor Luca Byong-Deng, che attualmente è il numero due del governo del Sud Sudan, è il ministro che si occupa degli affari del governo del Sud Sudan, ma è un grandissimo intellettuale, una persona che è stata importantissima nella resistenza, durante la resistenza nel periodo del conflitto, ed è riuscita a combinare questa grandissima dedizione alla causa, ma anche con un grandissimo profilo intellettuale. Ha fatto il dottorato nelle più grandi scuole inglesi sulla sicurezza alimentare ed è una grandissima persona. E lui nel suo commento dice che il libro gli è piaciuto molto.
Ebbene, quindi questo è anche un'attestazione doc, se vogliamo, proprio sul libro stesso. Approfittiamo della presenza di Luca Alinovi e della sua capacità sintetica, veramente in meno di un minuto. Ricordiamo, visto che Luca Alinovi è anche uno dei promotori della campagna One Billion Hungry della FAO, molti che passano sotto la FAO, ne abbiamo parlato anche noi, potranno vedere proprio lo slogan di questa campagna. Ecco, ricordiamo a che cosa mira la campagna e come si può aderire.
Dunque, la campagna mira alla cosa più semplice del mondo, ma anche un impegno serio, è quello di dire ai nostri governanti: ci riappropriamo del diritto di dire che avere un miliardo di affamati nel mondo fa schifo, che non può essere che nelle nostre politiche avere un miliardo di affamati sia meno importante della discussione sulle piccole cose quotidiane. Per farlo basta andare sul sito onebillionhungry.org, cioè uno di numero billion con due L, hungry con H-U-N-G-R e Y finale, tutto attaccato, onebillionhungry.org, e firmare la petizione. Noi vogliamo andare nella settimana della sicurezza alimentare, che è quella del 16 ottobre, vogliamo andare alle Nazioni Unite e portare 1 milione di firme. Beh, per dire che ciò non deve accadere.
Ebbene, noi invece terremo presente che Luca Alinovi partirà tra poco per prendere possesso, così si può dire, della rappresentanza FAO in Somalia. Magari faremo un'altra puntata per parlare della Somalia in questo caso. Intanto abbiamo parlato del Sudan. Ringraziamo ancora Luca Alinovi. Buon lavoro a lei e alla prossima volta. Grazie ancora.
Con grande piacere, grazie a voi, arrivederci.
La puntata di oggi termina qui, la potrete riascoltare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.